Buonasera, benvenuti, benvenute a Pop Sera, la nostra trasmissione di approfondimento serale dell'estate. Staremo insieme fino alle 19.30 al giornale radio, poi l'informazione locale con Metro Regione, poi ancora mezz'ora insieme fino alle 20.30. Vi anticipo un po' i temi di stasera, parleremo di Gaza, ma anche della Cisgiordania, di politica, di diverse questioni legate alla politica, della separazione delle carriere in magistratura e del fine vita. E nell'ultima parte, appunto tra le 20 e le 20.30, del reato di femminicidio, della legge che lo istituisce. Ma partiamo da Gaza e dalla Cisgiordania, da Gaza in particolare per il momento. Provo un po' a riassumere le notizie delle ultime ore. Prendiamo i media internazionali, i titoli proprio. La BBC alcune ore fa scriveva, ricordava, lo abbiamo detto nei nostri giornali radio, che oltre 100 ONG hanno denunciato una carestia di massa nella striscia di Gaza, accusando Israele di non permettere l'ingresso di cibo. Il Ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, ha detto che 10 persone sono morte di malnutrizione solo nelle ultime 24 ore, che il totale dall'inizio della guerra è salito a 111. Un'altra testata britannica prestigiosa, il Guardian, denuncia che il personale medico dice che ormai la questione della fame rende sempre più difficile anche per i medici, appunto, curare le persone. I medici sono ormai troppo deboli anche per riuscire a fare il proprio lavoro. Insomma, denunce come queste se ne potrebbero trovare tante altre solo nelle ultime ore, per non parlare degli ultimi mesi, se non anni. Poi c'è la versione ufficiale israeliana, ha detto oggi un portavoce del governo: a Gaza non c'è una carestia causata da Israele, ma ha accusato Hamas, ha detto è una carestia progettata da Hamas, accusando l'organizzazione di impedire la distribuzione del cibo, di saccheggiare gli aiuti. Ma al di là delle versioni ufficiali, cominciamo da quello che sappiamo, che continuiamo a vedere da lontano su quello che sta succedendo a Gaza. Io saluto e ringrazio Andrea Nicastro, inviato del Corriere della Sera a Gerusalemme. Buonasera Andrea.
Buonasera, buonasera a te e agli ascoltatori.
Vista da te, vista da lì, dato anche che dentro Gaza la stampa internazionale continua a non poter entrare, cosa sta succedendo in questi giorni, in particolare nella striscia?
Non si può entrare, almeno i giornalisti non possono entrare, però possono entrare gli operatori umanitari, e ci sono i Gazawi che hanno ancora accesso alla linea internet, a qualche frammento di campo telefonico, per cui si riesce a parlare con la gente dentro la striscia, si riesce a parlare con i Gazawi, e sono tutti, come dicevi, a un livello di disperazione che è difficile da immaginare. Veramente credevamo di aver raggiunto il massimo raccontando la distruzione della striscia sistematica, continua, non solo con i bombardamenti, non solo con la caccia ai presunti miliziani di Hamas circondati da, virgolette, scudi umani, che poi era il prezzo che Israele era disposto a pagare per uccidere un presunto miliziano di Hamas, 15 almeno per un miliziano semplice e 50 civili innocenti per uno considerato leader. Bene, credevamo di aver raggiunto il massimo dell'orrore, e invece no, invece adesso si è aggiunta anche questa carestia che tutte le organizzazioni internazionali, quindi non i Gazawi, non Hamas, ma personale internazionale che è dentro la striscia, che condivide la vita, la paura per i bombardamenti, la ricerca del cibo, dell'acqua, del carburante per far funzionare i desalinizzatori, per far funzionare tutto, per avere elettricità. Bene, tutte queste testimonianze, non una esclusa, convergono nella descrizione di una drammatica carestia che sta di giorno in giorno peggiorando e rischia di portare a numeri spaventosi nei prossimi giorni.
Cosa si dice, te lo chiedo naturalmente, dato che sei lì, sei a Gerusalemme, cosa si dice in Israele a livello politico, mediatico, ma anche tra le persone con cui parli tu, di quello che sta succedendo, delle persone che muoiono perché non hanno da mangiare o perché, questa è un'altra parte della questione che abbiamo raccontato in queste settimane, vengono uccise mentre cercano di procurarsi del cibo?
Oggi c'è stata una manifestazione della società civile israeliana, cioè quella parte della sinistra israeliana che è esclusa dal governo e non ha evidentemente toccato palla in questi anni di guerra dal punto di vista politico. Una manifestazione dove la gente, gli israeliani, si sono presentati con dei sacchi sulle spalle a simulare i sacchi di farina che i Gazawi non riescono a ricevere. Si sono presentati con le fotografie che sono uscite da Gaza dei bambini morti di fame, come fossero in Burundi, invece sono a 60 chilometri da Tel Aviv, a 60 chilometri da supermercati pieni, ma non solo supermercati israeliani, anche magazzini delle Nazioni Unite, anche magazzini dei paesi donatori che sono pronti a portare nella striscia tonnellate e tonnellate di aiuti, cosa che invece non è permessa sistematicamente dal governo israeliano con diverse motivazioni burocratiche, militari, ma sostanzialmente Israele rifiuta e in questo modo viene meno a un suo esplicito dovere, secondo il diritto internazionale, in quanto potenza occupante, di prendersi cura delle condizioni della vita dei civili sotto occupazione. Questo è un dato, credo, importante da ricordare, non è la buona volontà di Israele che deve essere messa in dubbio, è un obbligo internazionale di convenzioni che Israele ha firmato e si è impegnata a rispettare e che adesso usa come carta straccia.
E di fronte a tutto questo, appunto, l'opposizione, e non parlo solo di opposizione parlamentare, a quello che sta succedendo dentro Israele, almeno vista da qua, correggimi se sbaglio, sembra restare residuale, minoritaria, molto minoritaria forse?
Sì, assolutamente è così, è stato così fino adesso. È vero che se i media hanno un qualche riflesso sul sentimento della gente, sui media israeliani, quelli diciamo mainstream, quelli centristi, ecco, non schierati con la destra nazionalista o con la destra di Netanyahu, bene, su questi giornali cominciano ad apparire degli articoli che parlano della situazione a Gaza. C'è stato una sorta di autocensura da parte dei media israeliani nel non voler rendere il pubblico consapevole di quello che stava accadendo. Le foto dei morti israeliani, le foto dei bombardamenti, dei bambini schiacciati, sono sempre state relegate in piccolo nelle pagine interne, mai è stato dato risalto, come non sono mai stati intervistati o riportate le interviste, le parole dei Gazawi che sono dentro, e si preferiva dare invece la parola alla parte patriottica, quindi l'impegno dei soldati per garantire la sicurezza del paese, quindi il loro dovere nazionale. Bene, questo muro di propaganda, perché cos'altro è, questo muro di propaganda un pochettino si sta incrinando, perché appunto, ripeto, sui giornali anche centristi cominciano ad apparire un altro tipo di tono nel racconto di quello che sta succedendo.
Abbiamo parlato di quello che viene raccontato da chi è dentro Gaza, di quello che invece succede in Israele, poi naturalmente, per così dire, ci siamo noi, cioè uscendo da Israele, venendo alla comunità internazionale per arrivare poi ai singoli paesi. In certi momenti di questa guerra, di questi anni, si alza la quantità, la gravità delle dichiarazioni di condanna. Questo mi pare in questi giorni è uno di questi momenti legato proprio alla carestia, in cui per esempio l'Unione Europea torna a dire che la situazione è intollerabile e cose di questo tipo, ma continuano, io direi drammaticamente, a mancare misure concrete che possano fermare quello che sta succedendo. E per citarne due, ma ce ne sarebbero sicuramente anche altri, ma insomma due che sarebbero molto importanti: una è l'interruzione del sostegno militare statunitense a Israele, l'altra è la sospensione degli accordi di collaborazione tra Unione Europea e Israele. Ecco, chiedo una valutazione a te, naturalmente da osservatore attento di quello che è successo in questi anni.
Sostegno militare statunitense e rifornimento militare europeo, ricordiamo anche questo, noi continuiamo a vendere armi a Israele. Sì, hai detto molto bene, gli Stati Uniti sono chiaramente alleati, direi, vorrei usare la parola complici, di Israele, questo non c'è dubbio. L'Europa ogni tanto, dici bene, alza la voce, ma sono grida al momento praticamente solo per il pubblico interno, non avendo una qualunque conseguenza. Cioè, immaginiamo anche soltanto la convocazione di un ambasciatore. Quando un ambasciatore israeliano è stato convocato da un governo europeo per protestare, non c'è ancora stata neppure questa misura di tipo formale, per non parlare appunto dell'accordo di associazione, degli accordi commerciali, degli investimenti, delle collaborazioni universitarie, commerciali, cioè business as usual, come se non accadesse assolutamente niente. È chiaro che le opinioni pubbliche europee, poi adesso è estate, magari sono anche più distratte, sono al mare, no? La gente non è mobilitabile, però la politica europea sta in questo momento mancando clamorosamente la sua presunta vocazione, non esiste. Noi abbiamo bombardato una capitale europea come Belgrado perché il regime serbo di Milosevic stava discriminando, attaccando, compiendo forse delle stragi nei confronti dei kosovari, c'erano delle fosse comuni, forse 50, forse 60 persone, magari ammazzate dai serbi, magari no. Bene, siamo intervenuti e abbiamo abbattuto un regime. Un paese più o meno alla stessa distanza di Belgrado dai nostri confini ha massacrato 60.000 persone, probabilmente di più, nel totale silenzio e nella totale impunità. Cioè, questo è una cosa che rimarrà sulle nostre coscienze, penso, per molti, molti decenni a venire.
Andrea Nicastro, inviato del Corriere della Sera a Gerusalemme, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Buon lavoro ad Andrea Nicastro, e noi continuiamo, ve lo anticipavo, a parlare di Palestina. Vorrei leggervi, prima di passare alla Cisgiordania, quello che scriveva nei giorni scorsi in un suo diario da Gaza su Repubblica Khaled Jarada, che è una giovane, una 24enne, medico internista che vive a Gaza City, perché mi sembra veramente significativo. Gli ultimi sono stati i giorni peggiori dei 652 che abbiamo vissuto da quando sono iniziati il genocidio e l'esodo forzato. Tralasciando le terrificanti esplosioni che continuano a distruggere ciò che resta di Gaza o gli umilianti ordini di evacuazione, non posso che parlare della carestia. La fame è diventata l'arma più letale usata contro di noi. Per mesi abbiamo cercato di resisterle, ma ora siamo denutriti e deboli e con il peggiorare della situazione non siamo più nella condizione di sopportare giorni interi senza mangiare. Da settimane nessuno a Gaza si è sentito minimamente sazio. Quando cammini per strada è impossibile non vedere quanto tutti siano affaticati ed esausti. Gli effetti della carestia si vedono nei nostri volti scavati e nei corpi consumati. Continuo a guardare le persone intorno a me, al lavoro, in ospedale, per strada, a casa, e senza nemmeno chiedere so che la fame li sta divorando vivi. La sento dentro di me e in chiunque mi circonda. In questo momento è la sola sensazione che percepiamo. Poi prosegue Khaled Jarada. La gente sviene per strada, gli ospedali, oltre che di feriti, ora si riempiono di gente denutrita. Molti sono morti di ipoglicemia quando un cucchiaino di zucchero o un sorso di succo avrebbero potuto salvarli. E non possiamo farci nulla, i medici che curano questi pazienti sono anch'essi affamati. Anche i giornalisti che raccontano questa carestia stanno morendo di fame. Interrompo per ricordare per esempio l'appello di ieri dell'agenzia francese AFP, riportato anche dai nostri giornali radio rispetto proprio ai loro giornalisti nella striscia. Riprendo, finora la malnutrizione ha ucciso 76 bambini, altri 600.000 sono a rischio di morte imminente per lo stesso motivo. Molti di loro sono già ricoverati, ma gli ospedali non dispongono dei mezzi più basilari per salvarli. Ai loro genitori e ai medici non resta che guardarli spegnersi. Potete immaginare una simile situazione di impotenza e strazio da parte di madri e padri che già hanno rinunciato alle loro porzioni di cibo per provare invano a salvarli? Molti bimbi ormai si sentono in colpa a dire un banale «ho fame», sanno che solo dirlo farà soffrire i genitori. Ormai i mercati sono vuoti, non si trovano più nemmeno beni a prezzi esorbitanti. Avere denaro non conta nulla perché non c'è nulla da comprare. Questa non è povertà o mancanza di risorse, questa è fame forzata e deliberata, è un'arma di guerra. Centinaia di camion, carichi di aiuti e cibo sono bloccati al confine, basterebbe decidere di farli passare. I pochi che ogni tanto riescono a entrare non bastano e finora almeno 995 persone sono morte e 6.000 sono rimaste ferite mentre cercavano aiuti. Ogni mattina anche nella mia famiglia comincia un'infinita discussione su come sopravvivere alla giornata. Non mangiamo carne, pollo, uova, frutta secca o latticini da febbraio. Mio fratello vaga per le strade cercando qualcosa da comprare. Quando trovo un alimento in sapore insufficiente mi sento una privilegiata. A ogni boccone il senso di colpa mi morde lo stomaco, sapendo che molti non possono nemmeno permettersi un sorso d'acqua. La cosa peggiore della fame è quanto sia umiliante. Eccoci qui a morire lentamente mentre il mondo guarda e lascia che tutto questo accada, scrive Khaled Jarada da Gaza su Repubblica. Come vi dicevo, vorrei parlare adesso della Cisgiordania. Continuiamo in qualche modo a parlare anche di Gaza, ma appunto allarghiamo il discorso. Nelle scorse ore l'ONG Sole Terre ha lanciato un allarme sulla mancanza di farmaci per le chemioterapie nei reparti pediatrici della Cisgiordania, facendo un appello alle donazioni, che sono fondamentali per tutte le ONG che continuano a lavorare in Palestina, compresa Gaza. Luisa Nannipiera ha intervistato Damiano Rizzi, presidente di Sole Terre, con cui ha parlato anche di quello che sta succedendo nella striscia, partendo però dalla situazione in Cisgiordania.
La situazione è gravissima perché sono di fatto finite le chemioterapie. Senza chemioterapie i pazienti oncologici muoiono e moriranno. In questo momento in Cisgiordania l'unico ospedale che può curare i bambini malati di cancro è il Bejala Hospital, che è anche l'ultimo ospedale pubblico rimasto in Palestina per la cura del cancro infantile, quello di Gaza è stato raso al suolo. E gli altri due ospedali in Cisgiordania, che sono uno a Ramallah e uno a Nablus, non hanno chemioterapici. Quindi occorre un intervento immediato per acquistare farmaci. Stiamo stimando almeno di raccogliere una cifra attorno ai 50.000 euro per garantire chemioterapici che vengono acquistati all'estero dalle multinazionali del farmaco, che di solito anche in questi contesti non regalano nulla, quindi fanno pagare i farmaci anche in paesi in guerra. Israele poi è il paese dove per forza devono entrare i farmaci, perché la Palestina dal punto di vista amministrativo non esiste. Poi vengono portati a Ramallah, dove ci sono degli spedizionieri specializzati e li portano appunto o a Ramallah stessa o a Nablus o a Beit Jal. Per dare un'idea del numero dei pazienti, un bambino ogni 3 giorni si ammala di cancro in Palestina, e questo è un altro modo, quello di lasciare senza farmaci, per lasciare morire e far morire i bambini. Ne muoiono 28 uccisi o feriti a Gaza ogni giorno, sono 5 uccisi o feriti in Cisgiordania, a cui si aggiungeranno presto anche i pazienti malati di cancro. Noi speriamo davvero di continuare a rifornire il Beit Jalal Hospital, piuttosto li curiamo tutti lì, quelli almeno della Cisgiordania, perché da Gaza non vengono fatti uscire per essere curati in Cisgiordania. Quindi è evidente che in un contesto di genocidio Israele non è interessato a curare i bambini, mentre invece occorrerebbe che il resto del mondo fosse molto interessato a salvare la vita umana a partire dai bambini.
Come mai c'è questa penuria di farmaci? Cioè, concretamente, da cosa dipende? Da un problema di fondi, da un problema di accesso? Come si è arrivati a questa situazione?
La penuria di farmaci è dovuta alla mancanza di fondi dell'autorità palestinese, quindi del Ministero della Salute palestinese, che è in bancarotta, non ha più soldi per poter comprare i farmaci. Tecnicamente è in bancarotta, non può né acquistare medicinali, né pagare gli stipendi dei medici, degli infermieri, non può accedere a prestiti perché nessuna banca sta più garantendo prestiti, e quindi le cure si reggono soltanto grazie agli aiuti esterni. Questo è quello che sta accadendo in Palestina, dove tra l'altro le famiglie devono pagare tutte le spese sanitarie di tasca propria a questo punto, ma anche a pagare non troverebbero i medicinali negli ospedali, quindi diventa molto complicata la situazione. Viene da dire, e non è un caso, che l'unico ospedale che sta funzionando per le cure dei bambini malati di cancro è il Beit Jalal Hospital, perché è presente in maniera significativa Fondazione Sole Terre, che è un ente sovranazionale, un ente umanitario, un'organizzazione non governativa che sta reperendo fondi privati in Italia, in modo particolare, per acquistare chemioterapie e altri farmaci.
A Gaza, per i malati oncologici, qual è la situazione in particolare per i bambini?
La situazione dei bambini malati di cancro a Gaza è catastrofica, nel senso che noi stiamo seguendo alcuni casi dalla Cisgiordania, ma non ci sono le condizioni per curare i bambini malati di cancro a Gaza in questo momento. Sono state fatte delle evacuazioni mediche di bambini malati di cancro, alcuni anche in Italia. Sono pochi i casi che sono riusciti ad uscire, grazie alle liste che ha l'OMS, quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e St. Jude Children's Hospital, che è un po' un'istituzione di riferimento in tutti questi casi di guerra. Noi abbiamo lavorato con loro e collaborato in Ucraina, per esempio. È molto complesso. Oggi l'unico ospedale che c'era a Gaza per la cura del cancro infantile è stato reso inagibile dagli attacchi dell'esercito israeliano, e quindi i bambini malati di cancro a Gaza muoiono se non vengono curati.
Era Damiano Rizzi, presidente della ONG Sole Terre. Ora un breve stacco pubblicitario, poi riprendiamo con Popsera. Bob Sera ancora insieme in diretta fino alle 19.30, fino al giornale radio, poi Metro Regione, poi riprendiamo ancora dalle 20 alle 20.30. In questa mezz'ora vorrei parlare di due temi molto diversi tra loro, ma che in un modo o nell'altro riguardano la politica italiana. Il primo è quello della separazione delle carriere tra magistratura giudicante e dell'accusa. Ieri c'è stata la seconda approvazione in Parlamento della riforma costituzionale che contiene questo provvedimento, un pezzo importante della nostra Costituzione antifascista, quello che la maggioranza di destra vuole modificare, ed essendo una modifica costituzionale occorre un doppio voto in entrambi i rami del Parlamento, quindi Camera e Senato dovranno votare ancora questo disegno di legge e solo dopo si potrà procedere con il referendum popolare, che lo ricordiamo non richiede un quorum essendo costituzionale, per confermare o respingere le modifiche approvate dal Parlamento. Tra le reazioni e i commenti al voto di ieri, oggi c'è stato quello della segretaria del PD Schlein: non è una riforma della giustizia, è il tentativo di delegittimare e assoggettare la magistratura al governo per concentrare sempre più potere e indebolire la nostra democrazia. Lelli Liguori ne ha parlato con un ex magistrato, Claudio Castelli, che è stato presidente della Corte d'Appello di Brescia e ha fatto parte di Magistratura Democratica.
Allora, noi continuiamo a parlare di questo disegno di legge come separazione delle carriere. In realtà l'elemento cardine e più forte è la distruzione del Consiglio Superiore della Magistratura, distruzione di fatto, bene, perché il Consiglio Superiore della Magistratura è l'organo che il Costituente ha pensato per fare in modo che la magistratura fosse davvero indipendente, che chi la gestisse sostanzialmente fosse un organo a livello maggioritario, i due terzi eletto da parte dei magistrati e per un terzo appunto nominato da parte del Parlamento.
Oggi che cosa succede con questo progetto che è stato votato ieri dal Senato?
Oggi questo Consiglio Superiore viene spaccato in tre, e cioè un Consiglio Superiore dei Giudicanti, un Consiglio Superiore dei Requirenti e un'alta Corte Disciplinare, non solo, ma diventa sostanzialmente sorteggiato. Questo vuol dire che non c'è più nessuna unitarietà, non c'è più nessuna autorevolezza, perché tra l'altro basta pensare che i sorteggiati non hanno nessuna rappresentatività, siamo in balia letteralmente del caso, e d'altro lato, spaccandolo in tre, non c'è nemmeno quella possibilità di arrivare ad una coesione di orientamenti, di idee, di politiche, tra virgolette, in senso alto, che dovrebbero esserci. Dopodiché ne dipende poi anche la separazione carriere, ma la separazione carriere, che oggi viene vista come elemento cardine, viene sbandierata, è il meno da questo punto di vista.
Abbiamo sempre detto che la separazione delle carriere però doveva essere funzionale nei progetti ormai di qualche decennio fa della destra berlusconiana, doveva essere funzionale quella separazione delle carriere a sottomettere poi il pubblico ministero, a metterlo sotto le dipendenze, diciamo così, della politica, che significava nient'altro che del governo, che del Ministero della Giustizia. Non è così?
Allora, se uno va a vedere il disegno di legge non ce n'è parola, perché si parla di un pubblico ministero che dovrebbe restare indipendente. Quello che tutti noi riteniamo è che è inevitabile è che un pubblico ministero che viene lasciato totalmente solo, autoreferenziale, senza nessun confronto più, nemmeno con i giudicanti, nemmeno con gli avvocati eccetera, che fanno parte del Consiglio Superiore della Magistratura, diventa un organo o che si assoggetta spontaneamente al potere esecutivo, che è il potere forte, o che diventa talmente incontrollabile, talmente ingestibile, che a questo punto metterlo sotto l'esecutivo diventerà un passaggio inevitabile. Per cui è vero che nel disegno di legge oggi non c'è la sottoposizione all'esecutivo, ma questo è inevitabile che succeda, inevitabile.
Allora mi dica, a chi giova questa magistratura meno indipendente, non più autonomamente regolata, ma appunto figlia di uno spacchettamento di competenze e di responsabilità? A chi giova avere una magistratura meno indipendente?
Ma senta, noi vediamo in tutti i paesi del mondo che la magistratura, se è indipendente, viene a essere l'ultimo argine nei confronti di deviazioni autoritarie, nei confronti di tentativi di prendere il potere senza controllo alcuno, proprio perché la magistratura, ma come altre diciamo realtà, mi riferisco ad esempio ai mass media, alla libera stampa, sono tra i pochi diciamo, le poche realtà che possono contrapporsi efficacemente a tentativi autoritari di questo tipo. Vuol dire che noi stiamo andando in una direzione in cui ci sono sempre meno controlli, questi controlli si cerca quanto più possibile di addomesticarli, e inevitabilmente vuol dire che andiamo verso una forse una, quello che si può sempre chiamare una democrazia, ma una democrazia guidata, una democrazia sostanzialmente autoritaria. Poi pensiamo soltanto una cosa: un pubblico ministero oggi, con le tendenze autoritarie che ci sono, con le tendenze repressive che ci sono, basta vedere l'ultimo disegno di legge, l'ultima legge in materia di sicurezza, è inevitabile che o diventa il braccio armato del governo, va bene, oppure verrà rapidamente messo in silenzio e ridimensionato, perché deve ottemperare sostanzialmente a quello che il governo vuole. E questo è pericoloso, ma molti lo vedono come una questione di casta della magistratura, eh? È un problema davvero che alla fine investe i diritti del cittadino. Investe i diritti del cittadino perché un giudice indipendente, che può sbagliare, ci mancherebbe altro, io ho fatto il magistrato per quasi 50 anni e sappiamo benissimo che ci possono essere errori, ci possono essere cadute, eccetera, ma perché la pretesa di infallibilità è una pretesa che non si può avere. Ma qui non stiamo parlando di questo, stiamo parlando del fatto che tu devi avere la fiducia che vai davanti a un giudice indipendente che deciderà sulla base delle leggi, sulla base della sua scienza e coscienza, e che ti darà un diritto se tu hai gli elementi per poterlo avere. Su questo noi stiamo rischiando di fare un passo indietro, ma molto indietro, tornare prima ancora degli anni 70.
E il rischio è che si ritorni prima ancora del 1948, quando questa Costituzione, che ha garantito per tanti anni e continua a garantire l'indipendenza della magistratura, verrà cambiata. Dottor Castelli, grazie per essere stato qui con noi questo pomeriggio.
Di nulla, arrivederci.
Era Claudio Castelli, ex magistrato, che è stato presidente della Corte d'Appello di Brescia e ha fatto parte di Magistratura Democratica. L'altro tema, vi anticipavo, che riguarda la politica, di cui parliamo adesso, è quello del fine vita, di come regolamentare la questione di chi soffre di malattie incurabili e che causano grandi sofferenze e che per questo appunto vuole porre fine alla propria vita. La Corte Costituzionale ormai 6 anni fa ha chiesto una legge. Il dibattito su questo tema va avanti da decenni, ma il Parlamento continua a non approvare nessuna legge. In certi casi non è detto nemmeno che sia un male. Oggi in Parlamento c'è stato l'ennesimo rinvio, ma la legge di cui si sta discutendo è peggiorativa rispetto alla situazione attuale. Lo dicono membri dell'opposizione, lo dice l'associazione Coscioni, apripista nella lotta per questi diritti, e lo dice anche Laura Santi, la giornalista che nei giorni scorsi è morta a Perugia dopo 29 anni di sclerosi multipla. Oggi c'è stata una cerimonia di commiato per lei a Perugia, e sempre oggi il marito ha diffuso un video registrato il giorno prima della morte della moglie, in cui lei racconta brevemente la sua storia, quella di una malattia che per tanti anni è stata lieve ma poi è degenerata in modo progressivo, portandola a essere quasi completamente paralizzata. Nel messaggio tocca vari temi, dalle cure palliative, racconta di essersi sottoposta a queste cure per oltre un anno e denuncia che la questione viene strumentalizzata politicamente per ostacolare una buona legge. Tocca anche per esempio il tema della religione. Lei si definisce agnostica, ma dice di aver avuto un dialogo con Dio. È uno dei passaggi anche più toccanti del messaggio. Si rivolge ai membri cattolici del Parlamento e all'intero Parlamento per lanciare un appello, ricordando anche la legge di iniziativa popolare proposta dall'associazione Coscioni, di cui lei era una militante, ma ripete più volte nel video che l'associazione non sapeva di questo filmato che sarebbe stato diffuso. Allora, io intanto saluto Luana Zanella, capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera. Buonasera.
Buonasera a tutte e tutti.
Le farei sentire o risentire, farei sentire a chi ci sta ascoltando alcune parti del messaggio di Laura Santi. Ho messo insieme quella in cui si rivolge proprio al Parlamento e parla della legge che si sta discutendo.
Onorevoli parlamentari, che vi accingete a discutere oggi in materia di fine vita, io sono Laura Santi e quando vedrete questo video io non ci sarò più, perché avrò deciso di smettere di soffrire per mia squisita volontà e su mio diritto. Io vi chiedo di ragionare e di parlare davanti a me, vi parlerete, discuterete, dibatterete non da membri di partito, non da parlamentari di destra, di sinistra, di centro, di sopra, di sotto, queste sono tutte cose irrilevanti di fronte alla vita e alla morte. Vi chiedo di ragionare da esseri umani. Voi state andando a dibattere di un disegno di legge che non va emendato, onorevoli parlamentari, va proprio bocciato perché non vuole regolare il fine vita, lo vuole proprio cancellare alla radice. È stato concordato sotto banco con il Vaticano dalla Presidente Giorgia Meloni, mi rivolgo anche a lei in questo momento, dalla Presidente, dal suo partito, dal governo, dalla maggioranza. Nessun altro interlocutore, non la comunità scientifica, non le associazioni di malati, solo il Vaticano. Pensate cosa può essere venuto fuori. Primo punto, perché è stato escluso il Servizio Sanitario Nazionale lasciando poi a iniziative privatistiche? Chi si deve occupare della mia valutazione rigorosa, seria, genuina, autorevole, se non la sanità? Verosimilmente la sanità che mi sta vicino, la mia sanità locale. Io sono stata valutata dalla mia ASL di competenza e anche dal mio comitato etico, e questo è il secondo punto. Il mio comitato etico regionale è stato forte, autorevole e indipendente. C'è stato un confronto serrato tra i due. Perché mettere un comitato nazionale di nomina governativa? Chi mi deve vedere da Roma? Altro punto, la dipendenza da macchinari. Voi volete introdurre chi vuole questo disegno di legge, la presenza di trattamenti sostitutivi di funzioni vitali, ma questo esclude grandissima parte dei malati. Io stessa non avrei avuto questo diritto. Avete introdotto, vogliono introdurre l'obbligo delle cure palliative. Vi prego, le cure palliative non c'entrano niente. Abbandonate questo pretesto, perché è solo un pretesto. E poi, francamente, è un trattamento sanitario obbligatorio, se me lo mettono obbligatorio. Questo mi sembra che sia anche anticostituzionale, no? Ci stanno poi i tempi, una tempistica sadica, spietata. Ci starebbe una specie di organo, un'autorità giudiziaria che fino a 5 mesi dopo deve vagliare la nostra richiesta, la nostra di malati. Quindi immaginate i tempi della giustizia civile. E poi il malato, in caso di diniego, può ripresentarsi dopo 6 mesi. Ma una persona come Laura, o peggio ancora, non gli passa un singolo giorno. Che cosa deve fare nel frattempo? Voi vi rendete conto che tortura? Perché volete aggiungere tortura alla tortura? È un disegno di legge veramente infausto. Io vi chiedo, da esseri umani, di bocciarlo proprio, perché non è la ratio di questo disegno di legge è sbagliata. Perché non è un intento di regolamentare il fine vita, ma di escludere questo diritto. Non abbiate paura, non porterà questo diritto a nessun abuso, perché è già rigorosamente oggi regolamentato dalla giurisprudenza, ma con una legge buona, con una legge dotata veramente di buon senso, e vi chiedo oggi buon senso di esseri umani, non porterebbe a nessun abuso, perché il rigore estremo nella valutazione ci sarebbe sempre.
Queste alcune parti del videomessaggio di Laura Santi. Laura Luana Zanella, capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, torno da lei quindi per chiederle intanto la sua reazione personale in quanto naturalmente anche membro del Parlamento.
Sì, non solo sono membro del Parlamento, ma io ho seguito uno dei nostri fondatori dei Verdi del Veneto alcuni anni fa nel suo ultimo viaggio proprio verso la Svizzera, e una delle raccomandazioni che mi fece, che ci fece all'epoca, era di continuare in questa lotta, e anche non soltanto perché voglio dire, lui da 40 anni era costretto in una situazione davvero invivibile, era diventato perfino cieco, non poteva muovere le braccia, non poteva muovere niente della propria persona. Per fortuna aveva ancora una voce stupenda che mi rimane nel cuore. Ebbene, Sono casi umani, situazioni anche soggettive differenti, malattie. Possono essere incidenti, possono essere delle malattie degenerative, possono essere le sofferenze che ti impediscono perfino di ragionare, ma io credo che, insomma, molti e molte di noi, proprio parlamentari che abbiamo quindi il potere di cambiare le cose, dovremmo anche vergognarci. Fin dai primi passi di questa legislatura, noi di Alleanza Verdi e Sinistra abbiamo presentato una proposta di legge sia alla Camera che al Senato, che così, insomma, definiva in maniera molto dettagliata, anche piuttosto radicale, la possibilità, di accedere a questo tipo, di pratica, sia eutanasica che, suicidio assistito, che come noto sono due cose differenti. Però poi ad un certo momento, quando ci fu la sentenza della Corte Costituzionale, il dibattito anche all'interno della Lega e del Consiglio regionale del Veneto e poi di altri consigli regionali, e presentammo una proposta di legge molto stringata che rispecchiava esattamente quanto previsto e quanto ormai è predisposto in base alla sentenza della Corte Costituzionale, come è noto, che rispondeva a tutta la questione giudiziaria anche di Cappato, dell'amico e collega Cappato. Ecco, nemmeno questa riesce ad accontentare, diciamo, o a mettere insieme tutti e tutte, perché la proposta invece che è al Senato, che adesso so è stata rimandata a settembre, per diciamo, le fasi finali, è secondo me indecente. Cioè, non, uno perché neanche il minimo, diciamo, sindacale, così per semplificare, diciamolo, è garantito, ma soprattutto perché viene estromesso il Servizio Sanitario Nazionale e quindi darà la possibilità di finire la propria vita di sofferenze, di insostenibilità a chi potrà permetterselo, cioè a dire una struttura privata, cliniche che immagino sorgeranno ad ogni angolo di paese, di città, e il servizio sanitario invece ne sarà esente. Mi sembra che, insomma, sia al di là di ogni ragionamento. Speriamo che quest'estate ci si ravveda e che, no, se no è meglio niente che piuttosto, ecco,
In
questo
questo
voglio
caso
dire.
mi sa proprio di sì. E le chiedo anche se in queste ore, tra i suoi colleghi e le sue colleghe in Parlamento, ha visto qualche reazione, se ne avete parlato
Ma
di
guardi,
questo
noi
video.
qui alla Camera stiamo discutendo provvedimenti su provvedimenti in fretta e anche in maniera molto concitata. Adesso si sta parlando del bilancio della Camera e così. E sì, mi sono confrontata soprattutto con quelli che sono, diciamo, della mia parte, tra virgolette, siamo veramente molto molto preoccupati e preoccupate, anche indignate. E quindi faremo veramente di tutto perché le cose cambino. Non è possibile che rimanga così, ecco.
Diciamo che
Speriamo che ci sia.
stante la situazione politica attuale, ma per onestà bisogna anche dire che
Ma
appunto
anche all'interno della maggioranza ci sono coloro, all'interno della Lega, di tutti i partiti, credo. È soltanto che qui, non, sì, purtroppo c'è troppa strumentalità nella politica anche rispetto a questioni così cruciali, così profondamente legate al livello necessario di umanità e di civiltà, capito? Che non se ne va fuori.
Diciamo che nel
Bisognerebbe
complesso
proprio
non
cambiare
sembra
la
che si
forma
stia andando a
della
migliorare, mi
mente.
scusi, nel senso che
Dica.
per anni, forse per decenni, la questione è stata appelli a una legge, il Parlamento non fa niente. Ora siamo qua a sperare che il Parlamento non faccia niente perché,
Ma
diciamo, la
capisca che
legge in
siamo
discussione è
all'interno di una.
peggiorativa.
di una contraddizione veramente. Ma io spero, ripeto, che ci sia una via d'uscita. Non si mai dire mai in politica.
Certamente, senz'altro bisogna provarci. Io la ringrazio, Luana Zanella, capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera. Buona serata.
Grazie a voi, buona serata a voi.
Sono le 19:23 minuti, fra poco il giornale radio, poi Metro Regione, quindi l'informazione locale. Dalle 20 alle 20:30, l'ultima parte di Pop Sera, parleremo del reato di femminicidio, della legge che lo istituisce. C'è stata un'approvazione non ancora definitiva, ne parleremo con alcuni ospiti. Ci sentiamo più tardi.
To do the things you wanted, I bought them for you. Graceless lady, you know who I am. You know I can't let you slide through my hands. Wild horses couldn't drag me away. Wild a dull aching pain. Now you decided to show me the same. Let's do some living.
in the mirror. So many people standing there. I walk towards them into the floodlight. I heard no echo. There was distortion everywhere. I felt my ego. I felt rebuttal standing there. Found my transcendence. It played.
Cinque minuti, l'ultima parte di Pop Sera in cui parliamo del reato di femminicidio. Oggi il Senato ha detto sì all'unanimità alla legge che istituisce questo reato. L'approvazione non è ancora definitiva, ora il testo passa alla Camera. Va detto anche che il testo è stato cambiato rispetto a una sua prima versione per quanto riguarda proprio la questione del reato di femminicidio. È stato precisato, nel senso che inizialmente si parlava del femminicidio come di atto di discriminazione o odio verso la persona offesa in quanto donna per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o comunque l'espressione della sua personalità, espressione che poteva sembrare, sembrava almeno a una parte anche del Parlamento, troppo vaga e che è stata corretta in questo modo. Deciso l'ergastolo, perché questa è la pena, per chiunque causi la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio, discriminazione o prevaricazione o come atto di controllo, possesso o dominio o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali. Quindi appunto un contenuto precisato. Poi nella legge c'è anche altro, parleremo meglio anche di questo, vi accenno alcune cose. c'è un rafforzamento delle aggravanti per la violenza domestica, sessuale o persecutoria, c'è un potenziamento del numero verde antiviolenza 1522, c'è un'estensione dei fondi per gli orfani di femminicidio. Saluto e ringrazio Paola Di Nicola Travaglini, buonasera.
Buonasera a voi.
È una magistrata, consigliera della Cassazione, è stata consulente giuridica della Commissione sul femminicidio del Senato e in generale nel suo lavoro e nelle sue iniziative pubbliche è molto attenta alle questioni di genere. Le chiedo allora innanzitutto cosa pensa dell'istituzione di questo nuovo reato.
È un reato che sia personalmente che insieme anche ad altri colleghi magistrati e alcuni docenti universitari avevamo ritenuto che fosse indispensabile per il nostro paese. È un passaggio fondamentale perché innanzitutto consentirà di descrivere quello che voi, noi comunemente sui giornali o nel discutere, nel ragionare, definiamo femminicidio, ma ciascuno lo fa senza avere dei criteri e dei parametri. Quindi il legislatore e la legislatrice, direi, si sono assunti la responsabilità di definire cos'è il femminicidio. Non ci sarà quindi più nessuna difficoltà o interpretativa nel capire di cosa si tratta, ma al contrario abbiamo una linea molto chiara e molto netta per cui il femminicidio è l'uccisione di una donna in quanto donna con tutte le caratteristiche che lei ha individuato prima nel descrivere la fattispecie.
In questi anni la maggioranza di destra in Parlamento è stata accusata di aver introdotto un numero eccessivo di nuovi reati, di puntare tutto sulla repressione. Lei, lo sentivamo, è favorevole all'introduzione di questo reato, quindi almeno in questo caso immagino che per lei sia una buona notizia, ma appunto da magistrata attenta alle questioni di genere le chiedo se secondo lei c'è comunque il rischio che questo tema venga affrontato solo o principalmente in modo repressivo senza intervenire sulle cause.
Intervenire sulle cause vuol dire intervenire su ciascuno di noi, vuol dire intervenire nelle nostre famiglie, vuol dire intervenire nelle nostre relazioni sociali, nei nostri contesti lavorativi. Quindi chiama come responsabilità ognuna e ognuno di noi, nessuno escluso. Un lavoro del genere, come lei può ben comprendere, è un lavoro certosino, è un lavoro che va a fondo, un lavoro che sradica l'idea che abbiamo degli uomini e delle donne come portato millenario, per cui gli uomini hanno una posizione di supremazia in ogni ambito, in ogni contesto, mentre le donne in ogni ambito, in ogni contesto continuano ad essere considerate soltanto un mero corpo da osservare, da ammirare. Con competenze diciamo di carattere intellettivo sempre minore rispetto ai propri amici, colleghi, parenti. Quindi noi partiamo da una condizione di discriminazione sessuale originaria e millenaria. Per fare questo c'è bisogno di uno sradicamento culturale, come dicono le convenzioni internazionali, per le quali abbiamo bisogno di un tempo, che è un tempo lunghissimo, è un tempo troppo lungo. Quindi da un lato c'è la prevenzione, ma ritenere che la prevenzione sia una contrapposizione alla punizione ovviamente non ha nessuna ragion d'essere, nel senso che qualsiasi fenomeno criminale che ha un portato culturale, pensiamo alla mafia, richiede innanzitutto prevenzione, quindi scuole, università, ospedali, servizi sociali e tutto l'apparato che ben comprendiamo, e dall'altra però non si può affidare soltanto a questo e quindi a una durata lunghissima il contrasto a questo fenomeno criminale. Per la mafia l'abbiamo fatto, nessuno si è preoccupato di dire che ci fosse un problema di panpenalismo, ma guarda caso ci si occupa e ci si preoccupa del panpenalismo soltanto rispetto ad un delitto che non inserisce una nuova fattispecie di reato, ma la descrive, cioè dà la responsabilità allo Stato e alle istituzioni di sapere che cos'è. Nessuno potrà dire dopo l'approvazione di questa legge, e ci tengo, è stata approvata all'unanimità, nessuno potrà dire che il femminicidio è un atto fondato su un amore malato, è fondato su una gelosia esagerata o su una separazione non condivisa. Finalmente avremo nuove parole dal punto di vista giuridico e culturale per descrivere, come abbiamo già fatto per l'associazione di tipo mafioso, il femminicidio come un delitto di potere, in cui un uomo uccide una donna perché in quanto donna decide di essere libera. Le nuove parole consentiranno anche, paradossalmente, una capacità preventiva, perché il solo fatto che ieri un intero Senato abbia menzionato le convenzioni internazionali, abbia parlato di discriminazione sessuale, tutti i partiti hanno sostenuto che il femminicidio è un delitto che non è più una emergenza, ma al contrario è strutturale in ogni ambito, in ogni contesto, lei capisce che già solo questo fa prevenzione, perché consente di capire con cosa ci stiamo misurando. La prevenzione non è in contrapposizione alla punizione, devono andare di pari passo.
Certo, naturalmente, appunto, istituire il solo fatto di istituire un reato di femminicidio lancia anche un messaggio culturale, perché certo, si riconosce formalmente e con grande solennità, data anche appunto l'unanimità, che questa cosa esiste e che va affrontata. Naturalmente di panpenalismo, di un eccessivo numero di reati, noi, parlo di Radio Popolare, noi abbiamo parlato e soprattutto per altre questioni, di leggi decisamente diverse. In questo caso la questione forse può essere, appunto, certamente che non sono in contrapposizione repressione e prevenzione, ma che magari bisognerebbe, anzi, dal mio punto di vista, perlomeno mi sento dire, sicuramente bisognerebbe di fare di più anche sul lato, penso all'educazione delle scuole, penso ai fondi per i centri antiviolenza, c'è qualcosa, ci sono anche altre cose, volevo chiedere il suo parere su questo anche, Paola Di Nicola Travaglini, ci sono anche altre cose in questa legge, cioè, ne citavo alcune poco fa, quindi le chiedo una sua opinione anche su questo, se oltre, per così dire, al reato di femminicidio, anche il resto della legge la trova favorevole e lo ritiene significativo.
Sì, guardi, ci sono moltissimi passaggi di questa legge che sono epocali. Allora, uno dei vari è quello, ad esempio, di prevedere che il giudice che conduce un dibattimento debba prevedere che le domande che vengono poste alla vittima di questi reati e non solo, eviti la vittimizzazione secondaria e non consenta domande lesive della dignità della persona o che possano avere come effetto quello, appunto, di renderla vittima per due volte. Questo lei comprende benissimo che ha un portato e un lancio rispetto a molti dibattimenti nei quali invece le donne entrano, come ci raccontò già Processo per stupro, entrano da vittime ed escono da imputate. Ecco, questo determinerà una trasformazione anche della posizione di garanzia che deve assumere il giudice. Un secondo passaggio è l'aumento imponente delle informazioni da dare alla vittima e ai parenti delle vittime di femminicidio e alle vittime di delitti di violenza contro le donne. Pensate che ad oggi il nostro codice penale non aveva una definizione di violenza domestica, cioè la violenza che viene praticata all'interno di un contesto familiare da un uomo nei confronti di una donna, ancora una volta perché non rispetta regole di ruolo, cioè una donna che viene picchiata perché non cucina per tempo, perché torna tardi dal lavoro, perché ha comprato le pere anziché le mele, perché ha speso troppi soldi per i libri dei figli, e sto facendo dei casi concreti che capitano nei nostri processi. Finalmente avremo una definizione. Fino ad oggi la definizione era data soltanto dal verbo maltrattare: chiunque maltratta una persona della famiglia o convivente è punito, questa era la definizione. Oggi finalmente abbiamo una definizione in cui la violenza domestica è data proprio da quella dizione che è stata, che viene usata per il femminicidio, e quindi avremo nuovi strumenti di lavoro interpretativi come giudici, come avvocati, come professionisti, consulenti, testimoni, parenti, persone vicine alle donne vittime di violenza. Vengono estese, come dicevamo prima, le informazioni alla vittima di violenza contro le donne, saranno previsti ed è rafforzata la formazione della magistratura, prevedendo espressamente l'obbligo di, per i magistrati che si occupano anche in via non esclusiva di violenza contro le donne, di fare corsi specifici e specializzanti sui diritti umani, sulla violenza contro le donne, sulle convenzioni sovranazionali e sulla struttura culturale che determina questi reati. Saranno imposti passaggi di comunicazione tra giudici penali e giudici civili, quindi una donna vittima di violenza che si trova in una condizione di separazione davanti a un giudice per l'affidamento dei figli, oggi sono sempre più stringenti gli obblighi che del giudice penale affinché il giudice civile sappia quello che è accaduto e le violenze che sono state denunciate nell'ambito domestico, e questo avrà un'influenza sull'affidamento dei figli al padre maltrattante, cosa che purtroppo tuttora continua ad accadere. Ecco, ci sono quindi dei passaggi veramente cruciali che cambieranno la mentalità della magistratura, dell'avvocatura, dei consulenti tecnici e delle forze di polizia. In conclusione, verrà scritto espressamente che le persone offese di questi delitti, cioè le vittime di questi delitti e la loro tutela, è una priorità assoluta per la magistratura e per le istituzioni complessivamente nella fase investigativa e non solo. Ecco, come comprende, abbiamo quindi un nuovo apparato normativo che ci vedrà protagonisti a livello internazionale, all'avanguardia, come già è stato per la criminalità organizzata.
Paola Di Nicola Travaglini, grazie per essere stata con noi e buona serata.
Grazie a lei, buonasera.
Così la consigliera della Cassazione, che è stata consulente giuridica della Commissione sul femminicidio del Senato, quindi molto positiva su questa legge approvata all'unanimità proprio dal Senato e che ora passa alla Camera. La nostra prossima ospite è l'avvocata Marta Buti, consigliera che fa parte del direttivo di Dire, Donne in Rete contro la Violenza. Buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti.
Ricordo che Dire è una rete nazionale che riunisce 118 centri antiviolenza a cui le donne possono rivolgersi. Allora chiedo innanzitutto anche a lei la vostra valutazione, innanzitutto proprio sul reato di femminicidio.
Sì, allora io ho sentito le parole della dottoressa Travaglini che mi ha preceduto e condivido l'importanza simbolica di questa novità legislativa. Peraltro il testo che è stato approvato in commissione al Senato ha accolto moltissimi dei suggerimenti che come rete antiviolenza noi avevamo chiesto di modificare rispetto al testo iniziale. E quindi alcune cose come la formulazione stessa del reato, la definizione di femminicidio come atto di odio, discriminazione o prevaricazione o di controllo, possesso e dominio nei confronti della donna in quanto donna, è un passaggio culturale prima che giuridico molto importante. Dal punto di vista dei centri antiviolenza si sono inoltre ampliati i margini, le possibilità di costituzione di parte civile dei centri antiviolenza e quindi di fornire un supporto concreto alle famiglie delle donne vittime di femminicidio. E poi è molto importante che finalmente si parli nel testo normativo di vittimizzazione secondaria. Ne parlava anche la dottoressa Paola Di Nicola. Finalmente si prevede che il tribunale possa stoppare le domande da parte degli avvocati che tendono a vittimizzare le donne, quindi evitare l'esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignità e del decoro, perché questa riforma non si occupa solo del reato di femminicidio, ma di tutti i reati che comportano violenza sulle donne, quindi anche la violenza domestica, lo stalking, prevedendo delle aggravanti specifiche, come noi avevamo chiesto, cioè delle aggravanti, diciamo, di parte speciale, sempre come laddove vi sia un atto di odio, di discriminazione o di prevaricazione nei confronti delle donne in quanto donne. Quindi questo si riverbererà anche poi nei procedimenti penali, nell'audizione delle donne stesse vittime di questi reati. Poi sono previste, appunto diceva prima la dottoressa Di Nicola, degli obblighi formativi per i magistrati, e questo è molto importante. Si parla nel dettato normativo, si parla espressamente di pregiudizi, stereotipi giudiziari, matrice culturale del fenomeno, e quindi è forse, credo, la prima volta in cui non si parla di patriarcato, come noi avevamo suggerito, però si parla di matrice culturale del fenomeno e di stereotipi di genere. Quindi questo è importante. Purtroppo di centri antiviolenza si parla unicamente in modo esplicito come dicevo prima, nella possibilità di costituzione di parte civile, e anche laddove si prevede la possibilità che i minori vittime di reati di violenza di genere che abbiano compiuto i 14 anni possano accedere in autonomia ai centri antiviolenza. Purtroppo però voi capite che per noi assistere i minori ultra 14 anni comporterà una riorganizzazione dei centri antiviolenza, e non sono previsti stanziamenti e finanziamenti specifici. Avevamo evidenziato che questa riforma prevedeva un'invarianza finanziaria e quindi rischiavano di essere, diciamo, parole un po' che rimanevano prive poi di finanziamenti, e ci sono un paio di articoli che prevedono delle compensazioni prendendo da altri fondi, da altri capitoli di spesa. Certo, non nascondiamo che avremmo preferito che si stanziassero maggiori fondi per tutta questa riforma, diciamo, non solo del reato di femminicidio, ma di tutti i reati che colpiscono le donne.
Manca del tutto, mi corregga se sbaglio, la questione dell'educazione nelle scuole.
Manca completamente la questione dell'educazione nelle scuole. Peraltro il piano antiviolenza triennale la prevede, ma ancora una volta non vengono riconosciute le specifiche esperienze maturate in ormai 40 anni dalla rete dei centri antiviolenza. Anche nel caso di questa riforma, di questo particolare testo di legge, laddove si prevede l'obbligo formativo per i magistrati, si parla in generale di esperti di comprovata e documentata conoscenza nella materia, però non si fa alcun riferimento all'esperienza maturata in tutti questi anni dai centri antiviolenza. Anzi, c'è una nota ironica: che abbiamo subito osservato è che incalcia questo unico e stringato articolo sulla formazione, che appunto riguarda soltanto la categoria dei magistrati, peraltro è molto importante prevederla, perché prima non era previsto l'obbligo formativo, però si dice è garantito l'equilibrio tra i sessi dei formatori, e mi viene da sorridere perché credo che sia la prima volta in cui il legislatore si preoccupa che i formatori uomini e donne siano in pari numero nei corsi di formazione. Comunque, in ogni caso, diciamo che è una buona riforma, e diamo atto che sono state ascoltate gran parte delle osservazioni che sono state fatte, seppur tardivamente, però alla fine ritengo che sia un buon testo dal quale poi magistrati e avvocati possano partire per lavorare nei casi specifici.
Marta Buti, avvocata, consigliera del direttivo di Dire, Donne in Rete contro la Violenza, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Buona serata a lei e buon lavoro. Quindi così la rappresentante dei centri antiviolenza sulla legge sul femminicidio approvata oggi all'unanimità al Senato. Il testo ora passa alla Camera ed è nel complesso quello di questa legge un passaggio importante su questo tema, con parole, devo dire, che abbiamo sentito in questa mezz'ora, quelle dell'avvocata Buti e prima quelle della magistrata Paola Di Nicola Travaglini, parole che danno speranza nel senso di una legge che migliori le cose quantomeno sul piano della repressione, in parte anche su quello della prevenzione, o di come, diciamo, quantomeno prevenire appunto proprio il femminicidio, l'atto estremo della violenza di genere, per quanto riguarda per esempio la questione della formazione della magistratura, delle forze di polizia, anche se con qualche cosa volendo da sistemare, lo diceva l'avvocata Buti poco fa. Naturalmente continueremo a seguire il percorso di questa legge in Parlamento, se anche alla Camera ci sarà un'approvazione unanime, e poi come verrà applicata, se effettivamente inciderà in modo forte su questo tema, e seguiremo naturalmente ancora anche tutta la questione inaffrontata della cultura, del lato culturale, del prevenire in senso più ampio, dell'educazione nelle scuole, su cui l'unanimità non c'è affatto e la destra continua ad alzare le barricate. Popsera finisce qui per stasera. Buona serata da Andrea Monti.